800 APS presenta L'Ottocento per Sicetano, dal progresso al patriottismo di Miriam Forni.
Si può dire che la storia recente di San Giovanni in Persiceto inizia nel 1838, quando Papa Gregorio XVI eleva l'antico castello al rango di città. Da quel momento tutto cambia, si dà via ad una trasformazione urbanistica con imponenti lavori per il miglioramento e risanamento edilizio dell'antico borgo, che ancora oggi è ben leggibile nel tessuto della città. Determinante l'appoggio del comune e della curia all'utilizzo di maestranze bolognesi, ma anche di artisti ed artigiani locali che hanno modo così di esprimere la loro capacità. Un fervore artistico che lascia immaginare Persiceto, nella prima metà dell'Ottocento, come un grande cantiere. Tra le prime opere eseguite il completamento della facciata della chiesa collegiata di San Giovanni Battista, con le sculture dei quattro evangelisti di Bernardino Bernardi e, nel timpano, il rilievo dello stesso scultore voluto dall'arciprete Don Sacchetti a sue spese, rappresentante il trionfo della religione in evidente polemica con le tendenze anticlericali che circolavano all'epoca. Il teatro storico comunale, inaugurato senza decorazioni nel 1790, viene completato nella volta con le pitture di Andrea Pesci e Gaetano Lodi e con le sculture di Vincenzo Testoni. Al tecnico comunale Luigi Gamberini si affidano gli sventramenti in centro e l'allargamento della strada maestra, oggi Corso Italia, finalizzati a creare un accesso più veloce e scorrevole per i carri e i mezzi diretti alle nuove fabbriche. Scrive lo storico locale Giovanni Forni. Un notevole settore industriale, con attività che spaziavano dalla produzione di pellami a quella di mobili, dando lavoro a molti operai. Questa fervida vita produttiva meritò a San Giovanni in Persiceto il soprannome di Piccola Manchester. Così il Forni descrive la nascita della città industriale che si fa strada in una realtà agricola priva di imprese artigianali e industriali significative. Sono infatti di questo periodo le fabbriche di letti e mobili in ferro delle ditte Ghibellini e Lodini, ben presto noti a livello nazionale come prodotti di lusso per la specialità inimitabile delle vernici a fuoco e per gli inserti in autentica madreperla.
Ancora oggi, nelle strade del centro, fra i tetti sbucano comignoli strani e piccole ciminiere. Sono le tracce degli edifici proto-industriali e delle imprese nate in paese, testimoni della prima grande trasformazione economica di Persiceto. Uno degli artefici di questo imponente cambiamento, nonostante la penuria economica, è Dionigio Masetti, morto nel 1858, tra gli ultimi gonfalonieri del vecchio sistema di governo. Il suo operato non è ricordato solo nelle carte d'archivio, ma anche nella bella tomba del primo recinto del cimitero storico monumentale, che lui stesso volle erigere per sé, affinché i posteri non dimenticassero che, in mezzo a flagellante penuria, provvide ai bisognosi a nona e lavoro, per cui si iniziò e compì l'ampliamento della città. Le opere intraprese portano ad un cambiamento epocale in una comunità agricola legata saldamente alla terra e all'antico sistema di ripartizione della stessa, la partecipanza. Alla base del diritto d'uso delle terre vi è il contratto medievale di enfiteusi, col quale i proprietari, nel caso persicetano l'abate di Nonantola e la curia bolognese, concedevano ad una famiglia, per un periodo di tempo molto lungo, l'uso della terra con tutti i diritti che ne derivavano, a patto che il colono la coltivasse e la migliorasse. Il concessionario ne riceveva in cambio un canone annuale, di solito stabilito in una decima del raccolto, nonché il miglioramento, ovvero la bonifica, della terra stessa. Nel 1815 nasce l'attuale consorzio e comincia il processo di separazione dal comune, che si conclude formalmente nel 1833. Da allora, il consorzio dei partecipanti è un ente agrario autonomo, dotato di propri organi statutari, ma l'antica tradizione è ancora presente attraverso la cavazione, cioè l'assegnazione ogni 9 anni di una parte delle terre ai discendenti di quelle antiche famiglie che generarono il sodalizio. La clausola di miglioramento, ad meliorandum, presente negli antichi contratti di enfiteusi, è rimasta nello statuto dell'attuale consorzio, che ha per scopo precipuo il bene economico congiuntamente al bene morale dei suoi componenti, la conservazione ed il miglioramento della sua proprietà, il progresso ed il perfezionamento dell'arte e industria agricola.
Quella urbanistica e socio-economica di cui abbiamo accennato non è l'unica rivoluzione di Persiceto. Accanto ad essa se ne forma una politica, alimentata dagli ideali liberali e dall'aspirazione all'indipendenza e all'unità nazionale. Ancor prima dell'annessione della nostra regione al Regno di Sardegna, alcuni giovani persicetani partecipano con entusiasmo come volontari alle prime guerre di indipendenza, prima garibaldini e poi soldati. Tra questi il capitano Alfonso Masetti, morto il 10 giugno 1848 a Vicenza, combattendo contro gli austriaci, e Odoardo Lodi, che, non ancora ventenne, con il fratello Pio e altri persicetani è al seguito di Garibaldi. Nel 1867, col grado di caporale, combatte a Mentana. Viene fatto prigioniero e trattenuto in carcere per 3 mesi. Ma la sua battaglia per la libertà continua al fianco dei garibaldini, nella guerra franco-prussiana. Sergente nell'armata dei Vosgi, perde la vita il 21 gennaio 1871 nella battaglia di Talan presso Digione. Le sue gesta hanno meritato un riconoscimento con diploma e medaglia ai benemeriti della liberazione di Roma e, sulla sua casa natale, la lapide con l'epigrafe dettata da Giosuè Carducci. A Odoardo Lodi, cittadino onesto, leale e caro a tutti, che, per l'Italia e per Roma, combatté nel 1861 e 67 e per l'emancipazione dei popoli morì sui campi di Digione il 21 gennaio 1871. Questa memoria, qui dove nacque nel 1847, i suoi commilitoni ed amici posero. Il 12 giugno 1859 si costituisce a Persiceto il Triunvirato Rivoluzionario Persicetano, formato da Raffaele Zambonelli, Luigi Scagliarini e Giuseppe Ulisse Maccaferri. Una foto di gruppo conservata nella locale biblioteca comunale ci mostra i volti dei 3 uomini e sul retro la scritta «Triunvirato rivoluzionario persicetano, le sventure d'Italia ci fecero amici, cospirammo uniti per l'indipendenza ed unità di lei». Il 12 giugno 1859 capitanammo la rivolta, abbattendo autorità e stemmi papali, innalzando lo stemma tricolore ed istituendo nuovo governo a nome del re Vittorio Emanuele di Savoia. I 3 sono gli artefici dell'abbattimento degli stemmi papali e dell'innalzamento sul balcone del Palazzo Comunale della bandiera tricolore, probabilmente la stessa che ancora si conserva in biblioteca. I triumviri sono anche membri della Società dei Reduci delle Patrie Battaglie, fondata nel 1887 allo scopo esclusivo di sostenere ed aiutare, attraverso la mutua assistenza morale e materiale e la fratellanza fra tutti indistintamente, i soci che avevano preso parte alle campagne per l'unità e l'indipendenza d'Italia. Lo stesso presidente della sezione locale, Ciro Dante Ugolini, risulta aver partecipato nel 1866 alla Terza Guerra d'Indipendenza nel corpo dei volontari garibaldini e per questo premiato nel 1895 con un'onorificenza e il conseguente diritto di fregiarsi del titolo di cavaliere. Sfogliando l'opuscolo, scritto dall'allora sindaco Odoardo Lodi, è possibile seguire le vicende dell'Ugolini, della preziosa attività di raccolta di libri, cimeli, armi, foto e documenti, resa possibile dalla fitta rete di relazioni che si era creato, fino al suicidio, tragico epilogo della sua vita. dovuto alle accuse di aver sottratto documenti dall'archivio di Stato di Bologna e di aver usato il titolo di presidente della Società dei Reduci delle Patrie Battaglie anche dopo la sua espulsione.
Nel giugno del 1859, il comune di San Giovanni in Persiceto aderisce alla giunta provvisoria di governo istituita a Bologna. Tra i consiglieri il persicetano Luigi Maccaferri, personalità di spicco, famoso oltre i confini della sua città natale. Avvocato, appartenente a quella classe di giovani studiosi e patrioti che frequentano le famose conferenze segrete di Marco Minghetti, con cui, insieme ad Antonio Montanari, Giuseppe Ceneri e tanti altri patrioti illustri, contribuisce alla caduta del governo pontificio. I rapidi progressi della sua carriera politica vennero premiati con diverse onorificenze, tra cui la Gran Croce della Corona d'Italia, la prima medaglia a carattere nazionale istituita dopo il neonato Regno d'Italia. Nello stesso anno, il 3 dicembre, viene istituita a San Giovanni in Persiceto la Guardia Nazionale. Di fronte al battaglione persicetano riunito nel chiostro dell'ex convento di San Francesco e alla presenza delle più alte cariche di governo cittadino, gli ufficiali prestano giuramento. Giuro obbedienza alle leggi e sull'onore prometto di usare queste armi a difesa dell'indipendenza e integrità dello Stato, dell'ordine pubblico e delle proprietà. Le armi, oltre 30 fucili muniti di baionetta ed alcune spade da fanteria e cavalleria, sono ancora ben conservate presso Palazzo Santissimo Salvatore, sede della biblioteca comunale. A seguito del risultato del plebiscito per annessione alla monarchia costituzionale del re Vittorio Emanuele, le province dell'Emilia-Romagna entrano nel Regno di Sardegna. Alle elezioni generali sono ammessi i cittadini maschi che abbiano compiuto 24 anni, sappiano leggere e scrivere e paghino un censo annuo per imposte dirette di almeno 40 lire. Per i mandamenti di Persiceto e Bazzano è candidato Massimiliano Martinelli. Sarà il primo persicetano eletto al Parlamento del Regno. Dopo di lui, fino ai giorni nostri, altri concittadini occuperanno un seggio in Parlamento. Dopo l'Unità d'Italia, la storia di Persiceto si allinea alla storia dell'intera penisola. Il paese cambia volto, perdendo qualcosa della sua unicità. In nome del progresso e del benessere, vengono inevitabilmente sacrificate alcune caratteristiche urbanistiche. Sotto le scure della modernità e del risanamento, cadono i terrapieni medievali che ancora chiudevano la cittadina, si creano piazze e si innalzano nuovi edifici. Guardando questo rapido excursus sulla storia dell'Ottocento persicetano, resta forse il rammarico per avere perduto le antiche vestigia medievali, ma si ravviva l'orgoglio di aver contribuito al progresso della nazione.
L'Ottocento persicetano, dal progresso al patriottismo, di Miriam Forni, tratto da Jour de l'eau numero 35, maggio 2025, letto da Stella Falchi e Antonio Nanetti.